The programs will neither be very interesting nor very good. Don't expect too much in the early days.
Salve e benvenuti in Si è giù e a caso, la nostra trasmissione in podcast, quasi completamente a caso.
Buonasera.
Questa puntata sarà una puntata che ci ha dato parecchie frustrazioni e problemi, dato una connessione via Skype molto problematica. Infatti è Marta, che intervistiamo in questa, anzi con cui facciamo una chiacchierata in questa puntata, aveva un ritorno del nostro audio pazzesco, per cui, diciamo, ogni nostra parola veniva rimbalzata con un secondo di delay, con un volume improponibile.
Una cosa veramente insopportabile.
Pertanto la chiacchierata è stata una chiacchierata di Marta con noi, che interagivamo via chat.
Nonostante tutto, Edo è riuscito a ripulire l'audio di Marta e a ottenere una trasmissione che ha un suo filo logico. In questa puntata Marta ci dà un quadro politico della situazione in Pakistan subito prima delle elezioni, quali sono i partiti principali, gli attori scesi in campo, per usare un'espressione che ci è particolarmente
cara,
e poi qual è stato il risultato delle elezioni e la situazione che si prospetta ora nel futuro. C'è da dire che io trovavo la puntata particolarmente difficile da seguire, però insomma... Diciamo
è molto
che
completo.
Le cose principali si capiscono.
La registrazione l'abbiamo fatta venerdì 22 febbraio e la domenica successiva, cioè il 24, in Pakistan hanno bloccato l'accesso a YouTube. Il motivo dichiarato è per via della ripubblicazione dei fumetti su Maometto da parte dei danesi. Però, data la mia natura di complottista doc, non posso fare a meno di collegare questo fatto col fatto che su YouTube erano stati anche messi i film sui brogli elettorali
presunti
comunque dei brogli elettorali di queste elezioni da parte dei partiti principali in lizza. Ma sentiamolo dalla viva voce di Marta.
Buon ascolto.
Ci sono stati su YouTube una serie di video che testimoniano che ci sono state delle scorrettezze nei seggi elettorali, soprattutto da parte di questo MQM che molti definiscono come un partito mafioso. In effetti si è organizzato in un modo che può richiamare l'organizzazione mafiosa dovuta alla resistenza che hanno dovuto mettere in atto ai tempi dell'abutto. Quindi ricordiamo non solo che sono stati espulsi dai posti pubblici di lavoro, ma anche che ci sono state bombe, che ci sono stati continui scambi di fuoco, eccetera. Però c'è anche una lista immensa di prove che anche il PPP si è dato molto da fare nel cercare di cambiare il risultato delle elezioni. E comunque ho detto che non ci sono stati disordini nel dopo elezioni, perché il risultato piaceva a quelli che normalmente creano i problemi, ma nel giorno delle elezioni ci sono stati 20 morti in tutto il paese e un sacco di sparatorie, una bomba in un seggio elettorale, molte donne sono state mandate via dai seggi elettorali perché è stato detto che non gli si dava il diritto di voto, e quindi insomma alla fine praticamente i lamenti su come sono andate le elezioni sono pochi, ma solo perché il risultato è andato bene alle persone che potevano lamentarsi, ma diciamo che a destra manca, hanno tentato tutti di fregare un po' di voti.
Allora, lunedì 18 ci sono state le elezioni in Pakistan
e ha vinto il partito dell'abutto lunedì, però non con una maggioranza schiacciante.
Aspetta, però prima di andare avanti Avrei bisogno di un piccolo riepilogo, un riassuntino sugli attori in campo.
Allora, riepiloghiamo, adesso vi riepilogo chi sono gli attori. Allora, cioè, innanzitutto Musharraf non è un attore, allora perché Musharraf si è tolto la divisa, come si dice qui, e non è più generale, ha messo un cugino della moglie, il generale Kiani, a capo dell'esercito, e lui è presidente della nazione. Però Musharraf è appoggiato da una famiglia di imprenditori della regione del Gujarat che sono i leader della Muslim League Q, che è il simbolo della bicicletta. Qui, visto insomma, dato l'indice di analfabetismo, tu hai dei disegnini quando vai a votare, e quindi quello è il simbolo della bicicletta, il partito che appoggia Musharraf. Poi ha l'altra Muslim League, che è la Muslim League N, che è quella di Nawaz Sharif, che originariamente era lo stesso partito, è il partito di Jinnah, il fondatore del Pakistan. È quel partito che si era stancato dal partito del congresso in India e voleva il Pakistan. Nawaz Sharif era anche lui, è anche lui con tutta la sua famiglia un imprenditore che ha fatto fortuna sotto la dittatura del generale Zia. Okay? Quindi anche lui, diciamo, non ha questi trascorsi proprio democratici, oppure anche a livello di moralità, insomma, non è proprio puro. Infatti lui non si è potuto candidare direttamente perché comunque ci sono ancora, insomma, è un pregiudicato, ci sono ancora delle cose da risolvere in corte. Poi il partito di Nawaz Sharif ha la tigre come simbolo, e poi c'è il partito dell'Abutto che ha la freccia come un simbolo, e a questo punto governato da tre persone, secondo il testamento che si dice sia un testamento fasullo dell'Abutto. Comunque le tre persone sono il vedovo di Benazir, Asifa Ali Zardari, che
Mister Ten
lui,
Percent.
esatto, il Mr. 10%, che anche lui non si è candidato. Poi il figlio, Bilawal Zardari Bhutto, che non si può candidare perché è troppo giovane, 19 anni, fino a che ne ha 25 non si può candidare, e poi una figura minore che si chiama Amin Fahim, che significa diciamo, non è una grande figura del partito, del PPP, però il personaggio che invece riscuote maggiore popolarità al momento del PPP, che è anche il leader del movimento degli avvocati, è Etisaz Hassan, che però è ancora sotto gli arresti domiciliari. Quindi praticamente una volta che è terminato lo stato di emergenza in Pakistan, Musharraf ha liberato un po' tutti, però ha mantenuto gli arresti domiciliari di Etizaz Hassan, che è, diciamo, l'unico concorrente per eliminare questo triumvirato non democratico del PPP. Quindi anche questo Etizaz Hassan, che ad esempio alcuni dei miei alunni vorrebbero come primo ministro, lui non può fare, non si può candidare, e non puoi anche fare politica perché è ancora a casa. Una delle belle notizie di queste elezioni è che ha recuperato tantissimi voti il partito ANP, che è l'Awami National Party, che è un partito a base socialista, che ha
L'Awami National Party.
Awami. Nel 2002 alle elezioni persero in un modo terribile, e purtroppo i loro voti sembrarono confluire verso le MMA, che sarebbe l'unione dei partiti religiosi. E questa volta hanno ripreso praticamente tutti i voti che avevano perso nel 2002. Altri attori a questo punto sono MQM, il partito dei Muhajir, che abbiamo detto sono quelli che 2 o 3 generazioni fa sono venuti dall'India, che sono situati soprattutto nel Sindh, e specialmente a Karachi, che doveva essere questa metropoli in grado di assorbirli. hanno preso abbastanza voti, però questo non si riflette in un sacco di seggi a livello nazionale, esatto, quelli epurati dall'abuso, ma quelli...
Sì, c'è più partite in Italia.
Sì, non sono più partiti che in Italia, nel senso che quelli che riescono a prendere un seggio sono pochi, insomma.
Il sistema elettorale è proporzionale?
No, il sistema elettorale non è proporzionale, è maggioritario. Ci sono tantissimi partiti che si candidano, tanto per confondere le idee, però alla fine quelli in gioco sono questi che vi ho detto, quindi la bicicletta, la tigre, la freccia, la VAM National Party, che non mi ricordo quale è il suo simbolo, e l'MQM, che è molto forte in Sind, ma alla fine non riesce ad avere tantissimi seggi in Parlamento, perché la loro forza è limitata geograficamente, quindi dove vincono con una grande maggioranza, però questo non si riflette a livello nazionale, insomma.
Quindi il risultato di queste elezioni è che il partito di Nawaz Sharif e della Bhutto hanno vinto, diciamo, le elezioni e hanno la maggioranza in Senato, ma non in Senato, in Parlamento, ma non hanno una maggioranza sufficiente per poter governare autonomamente.
Sì, Zardari e Nawaz Sharif adesso stanno parlando di chi diventerà il primo ministro. Il primo ministro normalmente è di un gruppo etnico diverso dal presidente, perché le tensioni etniche sono talmente forti che si deve un po' far contenti tutti. Allora, ricordiamoci che Musharraf, che è il presidente, è un muhajir, però in quanto membro dell'esercito, che è considerata un'istituzione assolutamente impregnata di Punjabi, quindi viene considerato così per estensione un Punjabi. Quindi il primo ministro non può essere un altro Punjabi, quindi non può essere Nawaz Sharif, che oltretutto è il secondo arrivato in termini di voti. E quindi dovrebbe essere qualcuno del TPP e qualcuno del Sindh probabilmente. E quindi si dice che questo Amin Fahim, che anche si dice non sia proprio un genio, dovrebbe diventare primo ministro, però sono ancora in trattativa.
Ma le differenze etniche sono così forti?
Le differenze etniche sono fortissime, perché questa finzione di uno Stato, di una Repubblica Islamica in cui tutto doveva essere tenuto insieme dall'Islam da un lato e da questa lingua ufficiale, l'Urdu, che non parlava quasi nessuno, in effetti già dopo qualche anno della Costituzione del Pakistan è diventato tutto fragilissimo. E quindi abbiamo i Balochi da una parte, che quelli proprio si sono armati, hanno l'esercito di liberazione, si vogliono staccare perché dicono che gli imprenditori del Punjab sono arrivati e hanno colonizzato la loro terra, prendono tutte le ricchezze e non portano nessun tipo di sviluppo. Dall'altro abbiamo la frontiera nord-occidentale, che vuole un grande livello di autonomia, anche se di indipendenza non parla più ormai, ma che hanno una lingua diversa, costumi molto diversi e sono molto legati all'Afghanistan. Infatti, per esempio, il presidente Karzai, che assolutamente non ha fiducia e non vuole neanche parlare con Musharraf, invece ha detto per esempio che vorrebbe una jirga, cioè un tribunale popolare con i saggi e i notabili delle varie tribù, in cui partecipasse il capo della VAM National Party. Quindi questo dimostra quanti sono forti i legami tra la frontiera nord-occidentale e l'Afghanistan. Poi abbiamo il Punjab, al suo interno c'è un piccolo movimento che si chiama Siraiki, che sostiene che all'interno del Punjab c'è un'altra etnia, che è quella del Siraiki, che parlano un dialetto diverso e che vorrebbero staccarsi, però questi hanno veramente un'importanza relativa, perché non politicamente non sono per niente forti, e il Sindh, che è dove è originaria Benazir Bhutto e suo marito Asif Ali Zardari, la cui la capitale è Karachi, e lì ci sono i Muhajir che si scontrano con i Sindhi, che erano gli autoctoni, mentre i Muhajir sono quelli venuti dall'India e che sono convinti anche loro che il Punjab diciamo fa un po' da Roma ladrona. Il Punjab, Lahore e tutto il resto è un po' Roma ladrona della situazione. E poi abbiamo le zone tribali al nord, quindi il South and North Waziristan, che si sente molto in questi giorni, e quindi sì, le differenze etniche sono fortissime.
Allora, giusto per sfoggiare la mia ignoranza, da cosa si distinguono le etnie?
Allora, le etnie, porca miseria, questa è una domanda proprio antropologica. Allora, io sono una di quelle che sostiene che le etnie si autodefiniscono.
Come? Non è qualcosa di oggettivo come la lingua o come si vestono?
No, no, non è la lingua, perché per esempio, pensa agli afroamericani, no? Li definiremmo subito un'etnia diversa, no? E invece parlano comunque l'americano come gli altri. O pensa ad esempio alle differenze minime che ci sono tra il serbo e il croato, eppure che cosa sono andate a farsi negli anni 90. Allora, dipende da uno come si sente, cioè come gli gira. Praticamente noi tutti abbiamo un bagaglio di tradizioni, di cultura, che può comprendere la regione, che può comprendere la lingua, che può comprendere il modo in cui ci vestiamo, che può comprendere il cibo che noi mangiamo. Però nessuna di queste cose fa l'etnia. Uno si sente etnia, come dice il famoso antropologo Barthes, nel momento in cui si confronta con un altro diverso e scopre che è una differenza significativa, e allora in quel momento ai confini si proietta questa differenza etnica. Quindi non c'è una definizione di etnia, perché un'etnia può essere silenziosa per anni e anni e anni, e poi a un certo punto uno dice: a cavolo, però mi sono accorto che c'è questo gruppo qui che mangia diverso da noi, che parla diverso da noi, eccetera, che ci sfrutta, e allora lì l'etnicità si sveglia. Questo è un po' come lo spiego nella prima lezione del mio corso sull'etnicità ai miei studenti, poi la cosa va molto più in profondità.
Ah, quindi si vede quando interagisci con gli altri.
Sì. Sì, nell'interazione è dove nasce l'etnia. Quindi io non credo che l'etnia sia una cosa che è sempre stata nei cuori degli uomini e sempre ci sarà nello stesso modo. Dipende tutto un po' dal contesto politico, storico, sociale, economico, eccetera.
Sì, è fantastico. Le lezioni di antropologia in podcast.
Abbiamo esaurito il problema dell'etnicità, abbiamo detto che non ci può essere un presidente, un primo ministro Punjabi, perché già il presidente è considerato Punjabi, diciamo, perché è così connesso con l'esercito. E poi l'altra cosa che è successa è che adesso vogliono eliminare Musharraf, che voglio dire, dopo che Musharraf ha fatto il favore al partito della Bhutto di diciamo stracciare le carte della loro corruzione e di perdonarli, insomma non è molto carino comunque anche da parte loro, che adesso dicono: vabbè, adesso abbiamo vinto le elezioni, non ci servi più e adesso te ne vai. Però questo sembra l'andazzo.
Poverino, lo buttano a mare.
Lo buttano a mare, però bisogna vedere cosa dicono gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti vorrebbero una collaborazione. In effetti quello che Musharraf aveva detto durante le elezioni, veramente quando è andato a votare, ha detto che era nello spirito della riconciliazione, che avrebbe lavorato e sarebbe si sarebbe riconciliato con chiunque vincesse le elezioni, e invece appena hanno vinto l'hanno buttato a mare, che voglio dire, comunque tutti questi scandali di interferenze sui seggi elettorali, per adesso abbiamo i dati dell'MQM, del PPP, gli spari eccetera, il partito della Tigre di Nawaz Sharif, però insomma, diciamo, tutti i voti che ha perso il partito a bicicletta di Musharraf eccetera dimostrano che lui in effetti si è comportato relativamente bene per quanto riguarda le elezioni, e questi adesso lo buttano a mare, chissà.
E che fanno? Vogliono rimettere sui giudici della Corte Suprema deposti a Musharraf?
Allora, il fatto dei giudici della Corte Suprema, allora, Nawaz Sharif, che già ai suoi tempi aveva fatto casini con la Corte Suprema, nel senso che non aveva mandato l'esercito, ma aveva mandato i suoi scagnozzi a minacciare il giudice della Corte Suprema, eccetera, lui adesso dice che vuole rimettere i giudici che Musharraf ha tolto, però Asif Zardari non sarebbe molto contento di questa cosa, perché in effetti lui con questa eliminazione di quei giudici si è salvato le penne, e quindi diciamo questa è l'unico problema che potrebbe causare veramente gravi litigi tra i due partiti. Vediamo cosa succederà.
Ma l'elezione è per il Parlamento, vero?
Sì, l'elezione è per il Parlamento, non per il Presidente. Il Presidente è lì, il Presidente è Musharraf. Invece tu eleggi il Parlamento, e poi in Parlamento, i partiti in Parlamento fanno una coalizione e vedono chi vogliono eleggere come primo ministro.
Quindi si gioca tutto tra Sharif e Zardari.
Si gioca tutto tra Sharif e Zardari, ma nessuno dei due può essere primo ministro. Quindi questi saranno le due figure maggiori, però dietro le quinte. Zardari comunque non può diventare primo ministro, perché penso che anche all'interno del suo partito poi, cioè, le persone fino adesso sono state zitte perché chiaramente volevano cavalcare il lutto per Benazir e l'hanno lasciato fare. Ma se lui veramente si proponesse primo ministro, penso che anche il suo partito, insomma, ci sarebbe una scissione del partito, perché comunque si sa chiaramente lui quanto corrotto è. Infatti adesso proprio in questi giorni, penso martedì già, in Svizzera è stato dato fuori questo conto con 55 milioni di dollari di Zardari e di sua moglie, che non si sa da dove vengono questi soldi, e quindi insomma è chiaro a tutti che lui è una delle persone più corrotte della storia del Pakistan, anche se comunque la competizione sulla corruzione è dura qua in Pakistan.
E con questa mini lezione di antropologia si conclude questo speciale Elezioni in Pakistan, a cura di Marta. Vi ricordo ancora una volta i nostri contatti: edomao@manetti.homelinux.com e il nostro sito web siejueacaso.blogspot.com. La musica dal Jamendo di questa sera è del gruppo Stan X. Questo gruppo si forma nel settembre del 2004 in Francia dopo una jam session. Il jazz, il funk e il fusion ispira le loro composizioni, e il contributo creativo di ogni musicista contribuisce a creare un'atmosfera e una sonorità ben particolare. I cinque musicisti sono francesi: Greg alla batteria, Nicolas al sassofono e al flauto, Thomas alle tastiere, Julien alla chitarra e Eric al basso. Buon ascolto degli Stan X. We'll be right back.
Appendice sulla Rami National Party, che abbiamo tagliato dalla chiacchierata principale. Dato che questa è una ghost track, contiene un messaggio satanico selecta all'incontrario, con un sample rate di 8 kHz, con un filtro passa alto, con frequenza di taglio di 22 kHz, a 24 decibel per ottava.
AWAMI ha una bellissima storia. Questo partito è stato fondato da quello che si chiama il Gandhi della frontiera. Era il fondatore di questo partito, Ghafur Khan, era un grande amico di Gandhi, era un patano, è morto nel 1988, E i Pathan sono è lo stesso popolo dei talebani, praticamente. I talebani, ci ricordiamo che non solo sono un movimento politico, ma è sono un movimento a base etnica. I talebani sono Pathan. E questo uomo Pathan che crede nel Pathan Valley, che è un po' un codice d'onore, eccetera, però credeva tantissimo nella non violenza e anche credeva, ad esempio, che non ci dovesse essere la separazione del Pakistan dall'India. E infatti, appena nato il Pakistan, lui disse: vabbè, ormai non è che possiamo essere uno staterello, satellite dell'India separati dal Pakistan, come invece lo era il Bangladesh, che era invece uno stato del Pakistan separato dall'India fino al 1971. E quindi convinse anche quei seguaci, che si chiamano i Kodekit Magar, cioè i servitori di Dio, che avevano le camicie rosse, e le camicie rosse infatti si chiamano, tutti gli anni della sua vita, quasi tutto il resto della sua vita in prigione, perché chiaramente ai pakistani non andava che era stato così vicino al partito di Gandhi, a Gandhi stesso, quindi lo consideravano un traditore filo induista. Invece aveva un ethos islamico molto forte, però completamente diverso da quello dei talebani. Era un ethos islamico molto secolare.
Sì, ma scusa, cos'è l'ethos?
L'ethos è il costume, l'etica, l'approccio.
Ah, grazie.
Il partito ha avuto poi delle vicende, insomma, un po' complicate, perché da una parte dicono di volere l'indipendenza della frontiera, dall'altro però restano in una situazione di autonomia all'interno del Pakistan e non hanno costituito, per esempio, un esercito di liberazione come invece hanno fatto nel Balochistan. Ci sono stati degli scandali di corruzione anche lì, però appena sono emersi c'è stata una polizia all'interno del partito. Quindi allora il figlio di Ghaffar Khan era morto e la sua seconda moglie aveva preso in mano le redini del partito, e sembra che la corruzione fosse legata a lei e al suo entourage. E poi quando tutto questo scandalo era emerso, allora il nipote di Ghaffar Khan, quindi anche qui è un po' una dinastia politica, salì al potere nel 2000. Nel 2002 alle elezioni persero in un modo terribile e purtroppo i loro voti sembrarono confluire verso le MMA, che sarebbe l'unione dei partiti religiosi. Un'altra cosa molto bella che è successa a quel punto è che però il presidente del partito, della Awami National Party, che era il nipote di Ghaffar Khan, il fondatore delle camicie rosse, lui dopo la sconfitta elettorale si dimise. Cioè, vi immaginate voi un Abbutto a dimettersi o un Nawaz Sharif a dimettersi, eccetera. Si dimise e però invece il partito poi gli chiese di ritornare al potere e allora lui riprese in mano le redini del partito. E questa volta hanno ripreso praticamente tutti i voti che avevano perso nel 2002. Allora, siccome sapete che in Pakistan l'unica industria che funziona sempre è quella delle teorie della cospirazione, molti dicono che nel 2002 Musharraf probabilmente aveva dato un sacco di aiuti ai partiti religiosi perché avevano avuto una crescita nei confronti della Awami National Party che era stata incredibile. Invece chi non crede alle teorie della cospirazione dice che il sentimento, visto allora che nel novembre del 2001 l'America aveva iniziato a bombardare l'Afghanistan, che è popolata da un sacco di Pathan, il sentimento anti-americano nel frontiera nord-occidentale del Pakistan era talmente forte che loro si erano messi a votare tutti questi partiti religiosi. Però la cosa bella è che finalmente sembrano stati eradicati, hanno preso un parlamentare, quindi è andata di lusso.